Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria.
Tu mi indichi il sentiero della vita, Signore, gioia piena alla tua presenza.
Lode.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Vennero a lui dei Sadducei, i quali dicono che non c'è resurrezione, e lo interrogarono dicendo: Maestro, Mosè ci ha lasciato scritto che se muore il fratello di uno e lascia la moglie senza figli, il fratello ne prenda la moglie per dare discendenti al fratello. C'erano 7 fratelli. Il primo prese moglie e morì senza lasciare discendenza. Allora la prese il secondo, ma morì senza lasciare discendenza. E il terzo ugualmente, e nessuno dei 7 lasciò discendenza. Infine, dopo tutti, morì anche la donna. Nella resurrezione, quando risorgeranno, a chi di loro apparterrà la donna, poiché in 7 l'hanno avuta come moglie? Rispose loro Gesù: Non siete voi forse in errore dal momento che non conoscete le scritture né la potenza di Dio? Quando risusciteranno dei morti, infatti, non prenderanno moglie né marito, ma saranno come angeli nei cieli. A riguardo poi dei morti che devono risorgere, non avete letto nel libro di Mosè a proposito del roveto come Dio gli parlò dicendo: Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e di Giacobbe, non è un Dio dei morti ma dei viventi, voi siete in grande errore. Parola del Signore. Beh, c'è una domanda che ci facciamo tutti, poi magari non a alta voce, no? E la domanda riguarda se la morte sarà la fine di tutto, o se c'è per noi qualcosa al di là della morte. Questa è una domanda che tutti gli uomini si fanno, che tutti gli uomini si sono fatti, con profonda angoscia. Ed è proprio per placare questa angoscia che gli uomini da sempre, dappertutto, meno gli sciocchi uomini d'oggi che credono che queste sono domande che non meritano angoscia, ma questo, dice Nietzsche, è l'ultimo uomo, quello che ammicca, che non capisce più cose profonde, drammatiche dell'esistenza umana. Ma gli uomini, diciamo che non fanno finta, questa domanda se la sono sempre posta e hanno cercato in tutti i modi di rispondere. E per esempio, da sempre e dappertutto hanno professato una religione nell'aldilà, hanno professato delle credenze in una vita futura. E comunque, appunto anche in questa maniera rovesciata dell'uomo moderno, hanno cercato in tutti i modi di negare la morte. O perché facilmente si dice no, tanto si passa di là, poi siamo vivi ancora, o perché si dice no, la morte no, non è una cosa che ci interessa, che conta è oggi, no? Solo che tutti e due questi atteggiamenti così è una maniera di imbrogliarsi, no? I nostri padri dell'Antico Testamento avevano un atteggiamento molto più sano. La morte la prendevano sul serio. Riconoscevano la realtà, e cioè il fatto che la morte è una fine. I morti non vivranno più, le ombre non risorgeranno, dice Isaia. Noi siamo un fiato che si scioglie, una nube svanisce, se ne va, così chi scende negli inferi più non risale. Questo è il testo di Giobbe. Oppure il Salmo 6 che dice: nessuno tra i morti ti ricorda, chi negli inferi canta le tue lodi? Prendere sul serio la morte è anche prendere sul serio la vita, dare valore al tempo fugace. La ribellione alla morte è il desiderio della vita e la fiducia in Dio. Hanno però suscitato un po' alla volta la speranza oltre la morte. E nel Vecchio Testamento noi sappiamo che le persecuzioni sotto i Maccabei, il martirio di giovani morti per la fede, e per un altro verso l'influsso della cultura greca che aveva scavato a fondo il tema dell'anima. Ecco, questi fatti hanno introdotto nel Vecchio Testamento un po' alla volta una speranza nella resurrezione. Notate, i giudei non parlano mai di immortalità dell'anima, che è inconcepibile, per loro è inconcepibile. I giudei non potevano pensare come i greci semplicemente all'immortalità dell'anima, cioè se c'è una vita dopo la morte è vita col corpo, del corpo. Se no l'uomo senza corpo non è più uomo, non c'è più niente se non c'è il corpo. E allora si legge nel libro, conosciamo il testo dei Maccabei, della mamma che proclama l'immortalità dei figli martiri. Il libro di Daniele troviamo scritto: molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni alla vita eterna, gli altri alla vergogna e all'infamia eterna. Questa speranza comunque in una resurrezione dei fedeli, di chi ha avuto fede, anche questa è un'altra concezione tipica dei greci. Cioè vivrà chi accetta il mondo nuovo, non è che tutti risorgono, risorgono quelli che credono. Questa speranza in una resurrezione da parte dei fedeli, i farisei del tempo di Gesù l'avevano adottata, cioè al tempo di Gesù i farisei avevano questa credenza, i sadducei invece no. I sadducei e gli ambienti sacerdotali non credevano alla resurrezione dei morti, perché la legge, la Torah, i cinque libri del Pentateuco, non fanno cenno a una resurrezione dei morti. E allora si capisce questo episodio del Vangelo, dove iniziava così, no? Vennero a lui dei sadducei, i quali dicono che non c'è resurrezione, e interrogarono Gesù dicendo: Maestro, Allora i sadducei vogliono tastare l'opinione di Gesù su questo punto, sottomettendolo a prova, raccontandogli un caso. Facciamo un caso, appunto, la cosa è così assurda, appunto, sette uomini che muoiono. Comunque è un caso per vedere la teologia che Gesù assume nell'interpretare questo caso. Di quale uomo, siccome la legge del Levirato, che invece è nella Torah come una grande legge, la legge del Levirato ha portato sette fratelli a sposare in successione la stessa donna, di quale uomo sarà la donna nel momento della resurrezione? Il ragionamento dei Sadducei, tra l'altro, si basa sulla legge del Levirato, che si fonda sull'autorità della Torah, viene citato il Deuteronomio, e quindi ha tutto un peso della scrittura, un peso di autorità. Gesù, avete sentito come risponde, avete capito un tubo della scrittura voi? Incomincia a dire loro che non hanno capito niente né delle scritture né di ciò che Dio può fare, della potenza di Dio appunto. Perché questa gente può pensare alla resurrezione solo come un prolungamento di ciò che conoscono, di ciò che stanno vivendo adesso sulla terra, e quindi pretendono di immaginare il come della resurrezione. Vi ricordate, gli abitanti di Corinto dicevano: ma come può l'uomo risorgere, no? E anche questi, siccome immaginano la resurrezione sui loro criteri, dicono che è impossibile, e quindi perdono poi la resurrezione, la cosa. Voi non capite di che cosa è capace Dio, risponde Gesù. Non sapete di che cosa è capace Dio. Noi ci costruiamo sempre Dio a nostra immagine, ma Dio non è una nostra proiezione. È infinitamente al di sopra di ciò che noi possiamo immaginare. Il mondo di Dio nel quale siamo chiamati a risuscitare non è il calco, un calco ingrandito e abbellito di questo nostro mondo, è un mondo altro, dice Gesù, che noi non possiamo immaginare. E per spiegarsi, Gesù dice ai Sadducei: quando risusciteranno dei morti, non prenderanno moglie né marito, ma saranno come angeli nei cieli. Cioè sarà tutta un'altra cosa rispetto a ciò che voi potete rappresentarvi. Sarà il mondo di Dio. E quindi il come ci sfugge completamente. Ma il fatto che ci sia la vita al di là della morte, dice Gesù, il fatto che ci sia la resurrezione dei morti non è in discussione, e i Sadducei dovrebbero saperlo. Certo che la Torah, che loro leggono tutti i giorni, non dice ci sarà la resurrezione dei morti, non ha dentro sta frase qui, ma il Dio che loro incontrano nella Bibbia, che Dio è dei morti o dei vivi? Il Dio che lì si rivela si lega in una maniera tale agli uomini, suscita negli uomini un tale amore di sé che niente potrà rompere. Questa è l'alleanza. Il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe non è un Dio dei morti ma dei vivi. Cioè è come se Gesù dicesse: noi non possiamo sapere il come della resurrezione, quindi non devi tirare la conclusione che non c'è perché tu non riesci a concepirla. Ma una cosa è certa, che quelli che sono uniti al Dio vivo non possono essere preda della morte, perché Dio è vivo, appunto. Se uno entra nel regno di Dio, se uno entra nel mondo nuovo annunciato da Gesù, può fidarsi, può sperare, nonostante la morte, oltre la morte. Ogni tanto ai funerali, nella maniera di dire queste cose, che è difficilissimo, bisogna avere l'umiltà, appunto, però si percepisce l'imbarazzo delle persone che tante volte sono sorprese del fatto che si parla seriamente della morte. Qualcuno dice: ma come, ha parlato della morte? Ma invece si va al funerale per essere consolati, mica per parlare della morte, no? Di che cosa si parla secondo voi al funerale? Della festa patronale, la festa degli alpini. E poi quando si dice che appunto la speranza nell'aldilà è un atto di fede, bisogna crederci a sta roba qui. Cioè se qualcuno si sorprende perché per loro è scontato, hai capito? È così. E quindi c'è una sicumera religiosa che il più delle volte ha un vuoto dentro. Cioè succede che i nostri cristiani non ci credono più, ma guai però a parlare seriamente di queste cose. E il fatto, per esempio, elementare, che la resurrezione dei morti bisogna crederci, bisogna entrarci, bisogna rovesciare i propri modi di vedere, bisogna fare la capriola della fede, bisogna essere battezzati, appunto. Bisogna entrare nella Pasqua di Gesù, bisogna passare la morte. E quindi in questo dibattito di Gesù con i Sadducei c'è qualcosa anche per noi, mi pare. Anzitutto l'invito a prendere sul serio la morte. Io dico che certi discorsi nostri sullo scavalcamento della morte non sono umani, prima roba, e quindi non sono cristiani per niente. Noi celebriamo la morte di Gesù e la sua resurrezione, certo. Ma cioè, è risorto, adesso la morte non c'è più, capito? Ci siamo levati il dente. No, il dente è da levare. Dobbiamo prendere sul serio la morte e quindi dobbiamo prendere le nostre distanze dalle facili consolazioni che gli uomini si danno. Per esempio puntando troppo facilmente sull'immortalità dell'anima, cioè come se l'anima potesse così volar via, il corpo muore ma l'anima tanto. Ditemi voi cos'è l'anima senza il corpo. Altra questione seria, no? Oppure la reincarnazione. Cercare la consolazione nel fatto che poi rinasceremo un'altra volta, altre volte. No? Queste robe rischiano di essere delle speculazioni, dei miraggi. Stiamo attenti anche a costruirci troppo affrettatamente delle dottrine sull'aldilà, con lo scopo di rispondere a nostre curiosità. La nostra fede è posta in Dio, ed essa è data a coloro che ascoltano la parola di Dio e entrano nel mondo nuovo di Dio. Allora, se Dio diviene il loro Dio, come è stato il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, allora possono fidarsi di un Dio che non è il Dio dei morti, ma dei vivi.